Bene, riprendiamo la nostra lezione e passiamo finalmente all'Italia e a quanto vi accadde. Intanto va rilevato che non c'è dubbio che una costante della storia nazionale sia quella della contrapposizione di blocchi, blocchi che si aggregano intorno all'una o all'altra tendenza, una radicalizzazione del confronto in sostanza. E la Grande Guerra non solo non fa eccezione, ma fa scuola su questo. Avremo modo di ritornarci quando parleremo di Fiume. E la Grande Guerra, una volta esplosa, mette in evidenza la spaccatura che c'era già, in qualche modo, nella società italiana. Una società italiana che aveva accolto già, un bel po' di anni prima, nel 1800, 82, la stessa firma della Triplice Alleanza, con un animo non uniformemente schierato, in particolare una piccola parte del paese, la sinistra repubblicana, vicina all'esperienza garibaldina o a quella memoria, e la piccola galassia irredentista, era stata assolutamente ostile alla firma dell'alleanza, al punto che ne era nata la tragedia di Guglielmo Oberdan. Quando l'ultimatum austriaco venne presentato al nostro ministro di San Giuliano, questi in realtà protestò con l'ambasciatore tedesco, perché l'Austria non aveva assolutamente informato l'alleato italiano delle sue intenzioni nei confronti della Serbia. E quindi l'Italia poté aggrapparsi, e potete vederlo nella diapositiva numero 2 del PowerPoint 5, che adesso utilizzeremo, poté aggrapparsi all'articolo numero 7 del Trattato della Triplice Alleanza, nel quale sostanzialmente ciò che veniva fuori è che, mancando il casus federis, l'Italia poteva fare a meno di intervenire in quanto Austria e Germania non erano state aggredite. Peraltro, la dichiarazione di neutralità e l'appellarsi a quell'articolo consentiva anche di avanzare delle richieste di un qualche vantaggio territoriale per il nostro paese. È il problema dei compensi, il problema dei compensi territoriali che generò un vero pasticcio. Possiamo andare anche alla diapositiva numero 3 e poi alla successiva numero 4. L'Austria rifiutava a priori la possibilità che l'Italia chiedesse il Trentino, ad esempio, nei confronti della quale richiesta invece Germania, preoccupata sempre di più del possibile intervento russo, dava il suo benestare. L'Austria finì per dichiarare la disponibilità ad accettare un punto di vista italiano, qualora il paese fosse entrato subito in guerra. Ma, appunto, proprio il 2 agosto l'Italia dichiarò la propria neutralità. Una scelta che appariva anche logica, date le difficoltà che il nostro esercito stava attraversando, provato come era stato dalla guerra di Libia, una guerra che peraltro non si era esaurita. Inoltre, il nostro capo di Stato Maggiore non aveva minimamente pensato alla possibilità di rottura della triplice e di una guerra italiana con l'intesa. Il 1° luglio di quell'anno, 1914, era infatti morto il generale Alberto Poglio ed era stato sostituito dal generale Luigi Cadorna, nominato il 27 luglio. Peraltro, il capo di Stato Maggiore non era neppure stato contattato dal governo per orientarsi sulla decisione da prendersi. Quando invece Cadorna, diciamo coerentemente con l'impostazione della triplice, richiedeva l'occupazione avanzata dei presidi di frontiera verso la Francia e la mobilitazione dei corpi d'armata destinati a. E, badate bene, ancora il 31 luglio il generale Cadorna sosteneva, cito, che l'interesse nostro non può non collimare con l'interesse generale del gruppo di alleanze al quale partecipiamo. Tanto più che la Francia sembrava decisa ad affidare la difesa della frontiera con l'Italia alle sole truppe alpine regionali e ai territoriali della riserva. Quindi non sarebbe stato difficile per il nostro paese inviare i cinque corpi d'armata pattuiti in Germania sul Reno e tutte le altre forze esuberanti che l'Austria chiedeva per sé. Invece le cose andarono diversamente. A proposito di questa posizione di Cadorna, beh, bisogna anche ricordare che molti ufficiali del nostro esercito, l'ufficialità di carriera, era largamente diffusa la simpatia e l'ammirazione per l'esercito tedesco. Ma dopo pochi giorni aver espresso quell'opinione, potete trovare il tutto nella slide numero 4, che cosa succede? Succede che Cadorna pretende la mobilitazione generale verso l'Austria, sin dal 3 agosto. Un'idea che da Salandra e San Giuliano, ovvero uomini politici in carica allora, rifiutarono, ritennero irragionevole. Il mondo politico italiano è immediatamente in agitazione. Ovviamente i nazionalisti premevano per una partecipazione alla guerra al fianco degli ammiratissimi tedeschi, ancora una volta, quindi al fianco degli imperi centrali, sperando di poter fare un bel bottino coloniale ai danni delle rivali tradizionali del colonialismo italiano, soprattutto la Francia, ma anche della Gran Bretagna. Certo, la posizione dell'Italia si faceva molto delicata. Per tedeschi e austriaci la neutralità, beh, rappresentava una specie di tradimento. Per l'intesa era una posizione alquanto sospetta, dati i precedenti triplicisti del nostro paese. Ciò non di meno, la scelta della neutralità consentiva, o da un lato o dall'altro, di prepararsi a un'eventuale entrata in guerra. E secondo alcuni osservatori dell'epoca, soprattutto affermava una linea politica italiana autonoma, indipendente, svincolata da logiche diplomatiche o utilitaristiche. Uno degli intellettuali italiani allora più in vista, Giuseppe Prezzolini, scriveva dalle pagine della Voce: "Ma intanto la neutralità ha affermato una cosa, l'autonomia dell'Italia, che in questo conflitto ha degli interessi propri, degli interessi che non sono quelli delle nazioni alla coda delle quali ci vorrebbe portare." E poi ancora Prezzolini interpretava la scelta della neutralità come fase di transizione, cito, e preparazione alla guerra. E ancora Prezzolini scriveva: "Il principale interesse è che l'Italia è fatta, ma non è compiuta. E soprattutto che l'Italia, non essendosi fatta da sola, aspetta finalmente l'atto che la dimostrerà capace di fare da sé. Il 59 fu con l'aiuto della Francia, il 60 con la protezione dell'Inghilterra, il 66 con le forze della Prussia, il 70 per l'assenza dei francesi", sono le tappe principali del Risorgimento. "Il primo interesse dell'Italia è di dimostrare al mondo che essa ha dei propri interessi." Trovate un po' le posizioni di Prezzolini nella slide numero 5. Anche un intellettuale triestino, che pure collaborava alla rivista fiorentina La Voce, una delle riviste più importanti del dibattito pubblico in Italia allora, culturale e politico, Slata, però, dicevo, intellettuale triestino, esprimeva a sua volta pensieri analoghi, ponendo soprattutto l'accento sul fatto che la scelta della neutralità consentiva al nostro esercito di riorganizzarsi e di prepararsi, posto naturalmente che la guerra, beh, Slata per Triestino, sarebbe stata fatta contro l'Austria. Dal marzo del 1914, presidente del Consiglio dei Ministri in Italia era Antonio Salandra, un professore di diritto all'Università di Roma, di origine pugliese, un liberale conservatore che nutriva l'ideale di uno Stato forte ma aperto all'innovazione. Anche lui era ammiratore della Germania e da meridionale non aveva prevenzioni anti-austriache. ed era stato triplicista convinto. Ciò non di meno, Salandra fu pienamente in linea con le decisioni prese dal paese. Il ministro degli esteri, il marchese di San Giuliano, rappresentava come il primo anche lui la vecchia destra. E San Giuliano suggeriva di organizzare tacitamente difesa ai confini con l'Austria, di rifornire i magazzini tenendo in stato d'efficienza l'esercito e la marina, quindi pronti a un conflitto. E nel frattempo comincia il balletto intorno all'Italia. Francia e Russia cominciano a blandirla con le proposte di la cessione di Valona, l'Albania, le vecchie ambizioni italiane sull'altra sponda dell'Adriatico, o Valona.